Il nostro percorso sugli elementi, diciamo, basici della spiritualità del creato, dalle quattro vie, quindi quella positiva, quella negativa, la creativa e la trasformativa, derivano quattro comandamenti che Fox ha definito, quattro inviti, ecco, quattro comandamenti per una vita che possa condurre allo sbocciare. Il primo, il dovere di innamorarsi almeno tre volte al giorno. Dobbiamo innamorarci almeno tre volte al giorno di una galassia, di una stella, di un fiore selvatico. Forse non ci innamoriamo più di nulla. Di un altro essere umano, possibilmente diverso da noi. Fox dice, sarebbe bello che un americano si innamorasse di un iracheno, ecco, no? Un eterosessuale di un omosessuale, un bianco di un nero. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto comincia con l'innamoramento, con lo stupore. Forse ancora i bambini riescono a stupirsi. Dicevo questa cosa in una messa qualche domenica fa, parlavo dello stupore, dicevo forse solo i bambini riescono a stupirsi, e quando il bambino rimane di fronte a qualcosa solitamente molto diverso da sé e rimane con la bocca aperta, no? Rimane in estasi per un attimo. E poi una signora mi ferma, era una nonna, mi dicevo, guardi, io posso farle un appunto. Molto bella questa cosa dello stupore dei bambini, ma se avviene, avviene soltanto dei bambini dai 4 anni in giù. Perché dai 4 anni in su, avendo ormai soltanto uno sguardo sugli smartphone e sui tablet, difficilmente riescono a stupirsi ancora di qualcosa. Ecco. Ho detto, ma la ringrazio perché lei ha posto la situazione come nonna, no? E parlava proprio di suo nipote. Però innamorarsi almeno tre volte al giorno, questo è il primo comandamento che deriva dalla spiritualità del creato. Secondo, osare l'oscurità. Maestro Eckhart dice: il fondo dell'anima è oscuro. Dobbiamo pensare che la divinità non la incontriamo solo nella luce. Più si va in fondo, più si scende nel profondo, più c'è oscurità, ma aumentano le possibilità di fare esperienza del divino. Lo accennavo, no? Quello diciamo stamattina anche durante la meditazione, è la via, e la notte oscura di Giovanni della Croce. Perché fa così paura una vita interiore profonda? Perché si scende e lì c'è l'oscurità, non c'è la luce. Però più c'è l'oscurità, più ci aumentano le possibilità di fare esperienze del divino. Osare l'oscurità significa entrare nel nulla e lasciare che il nulla sia nulla. Imparare, o meglio, permettere che il dolore sia dolore. Qui dovremmo imparare molto dagli orientali, molto dall'Oriente. Tu, padre Daniele, che Daniele ha fatto un'esperienza di quanti anni?
Sei
anni in Mongolia, e ha contatto anche con la realtà buddista, così. Ecco, io credo che loro abbiano da insegnarci qualcosa, insegnarci lo stare lì con tutto se stessi e in tutta la realtà, non scartare nulla, lasciare che la realtà sia la realtà. Noi separiamo tutto, noi siamo molto dualisti, noi siamo, dividiamo tutto, invece la realtà è totale, una. Il simbolo del Tao, no? della tradizione taoista, dello yin, dello yang, dell'unione, dell'abbraccio, del bianco col nero che forma questa circolarità perfetta. Abbracciare tutto. C'è un autore che cita Fox, una psicologa, che dice: fate esperienza del dolore, non abbiate paura del suo impatto su di noi, sugli altri. Non andremo in pezzi perché non siamo oggetti che possono rompersi. Da qui un altro comandamento legato a questo: siamo insieme nel dolore e nel lutto. L'oscurità è sempre profondamente comunitaria. È esperienza di tutti. Forse è proprio nei momenti più oscuri della nostra vita, forse nei momenti più dolorosi, probabilmente quando abbiamo vissuto un lutto, che abbiamo stretto i rapporti più profondi con le persone. Sembrano dei paradossi, ma è così. L'oscurità è sempre profondamente comunitaria. Il dolore, la sofferenza, l'oscurità è proprio un momento in cui si sentono più vere le relazioni, dove le amicizie si saldano. Imparare ad abbracciarsi. In fondo il ritorno all'oscurità è anche il ritorno alle nostre origini. Tutti siamo stati concepiti nell'oscurità, abbiamo vissuto i nostri primi 9 mesi nell'oscurità. Fare esperienza dell'oscurità è fare esperienza delle nostre origini, a dirci chi siamo. È oscurità l'assenza di parole, è oscurità l'assenza di immagini, il silenzio. Dove c'è oscurità c'è silenzio. E quanto bisogno di silenzio abbiamo. Quindi fare esperienza dell'oscurità è fare esperienza anche del silenzio, far cadere le parole, le immagini. Ecco, io credo che la meditazione sia un'esperienza profonda di oscurità. Non diciamo nulla, non preghiamo nessuno, non vengono usate parole, non sentiamo, non percepiamo nulla. Oscurità, ma intanto possibilità del silenzio, e Dio abita il silenzio. Dio abita il silenzio. Dio è silenzio. Rainer Maria Rilke scrive: rimani in silenzio. Chi rimane in silenzio interiormente tocca le radici del parlare. Qui il discorso sul silenzio si potrebbe ampliare, ma Rilke qui dice qualcosa di interessante. Se vogliamo dire qualcosa di sensato, abbiamo bisogno di fare silenzio. Le parole fecondano nel silenzio, altrimenti sono solo chiacchiere. Chi non fa silenzio è un muto, parlerà molto ma non dirà nulla. l'utero delle nostre parole, ma dei nostri pensieri anche, lì dove tutto si feconda, dove tutto nasce, è il silenzio, è l'oscurità. Ecco perché c'è bisogno di ritirarsi ogni tanto, ecco perché c'è bisogno di, ma non una volta al mese, non una volta all'anno, tutte le mattine, tutte le sere, fare esperienza di oscurità, fare esperienza di silenzio, di nulla, dove tutto può tornare a fecondarsi. Abbiamo bisogno di entrare nei nostri grembi interiori, lì dove il grembo dove tutto diventa fecondo. C'è un padre della Chiesa che dice, mi sembra che fosse Gregorio di Nissa, diceva: Cristo è nato dal silenzio, Cristo è emerso dal silenzio. La parola, il verbo è nato dal silenzio. È interessante. Il verbo nasce dal silenzio. Altrimenti diventiamo siamo chiacchiera, siamo, trasformiamo la vita in talk show, in superficialità, in banalità. Terzo comandamento: non avere paura di generare, non aver paura di essere generativi. Il pessimismo deriva dalla repressione della creatività. Questo lo dice Otto Rank. Il pessimismo deriva dalla repressione della creatività. Ed è Eckhart, qualche secolo prima, scrive: noi siamo eredi del tremendo potere creativo di Dio. Essere creativi non vuol dire dipingere un quadro, fare statue o suonare il pianoforte, cioè non è soltanto la creatività artistica, ma quelli sono doni. Generare, essere creativi è qualcosa di molto più alto. Sentite cosa dice Fox riguardo alla creatività, o se vogliamo la generatività. Tra l'altro il primo comandamento di Dio agli uomini in Genesi è: siate fecondi, generate. Bello questo, cioè partecipate della mia stessa capacità di generare, essere generativi, creativi. Generare riguarda la lotta con i demoni e gli angeli che abitano la nostra psiche, osando dare loro un nome e mettendoli in uno spazio in cui possono respirare e noi possiamo guardarli. Potentissima, eh? Ripeto, generare riguarda, concerne la lotta con i demoni e gli angeli che ci abitano, osando dare loro un nome, cioè chiamandoli per nome, e mettendoli in uno spazio in cui possono respirare e noi possiamo guardare. Guardare che dare un nome, significa uscire dalla paura. Vi ricordate sempre in Genesi, Dio dice all'uomo: chiama per nome tutto, chiama per nome. Chiamare per nome significa far uscire dalla paura, perché cos'è che fa paura? L'ignoto e l'incognito. Allora dare un nome ai propri angeli, ai propri demoni interiori, farli respirare, dargli diritto di cittadinanza. Lì si diventa creativi, generativi, non siamo più schiacciati dalla paura. Sarebbe interessante, no, anche in un momento di silenzio, magari anche domani, fare così prendersi del tempo per chiamare per nome i propri demoni interiori. i propri mostri interiori. Ciò che abbiamo sempre buttato giù, tutto quello che a volte mette fuori la testa, ma noi lo ricacciamo giù perché possono essere alcuni pensieri, alcune nostre cose che non vorremmo avere, possono essere tantissime cose che ci fanno anche forse abbastanza schifo, no? Ma come, io questa... no. E guardate che tutte queste cose ce le portiamo dentro, no? Jung, questa cosa Jung l'ha recepita molto bene. Jung dice: tutto questo mondo interiore fatto di angeli e demoni che ci portiamo dentro, l'abbiamo nell'inconscio. E l'inconscio è pericolosissimo se non viene portato alla luce. L'inconscio, lui dice, un passo dice: rendi conscio ciò che è inconscio, cioè porta alla luce ciò che è inconscio. Perché altrimenti l'inconscio ti porterà dove vorrà lui. Cioè diventiamo schiavi di questi demoni che ci portiamo dentro, capite? Se non li chiamiamo per nome, se non li guardiamo in faccia, se non li facciamo respirare, se non ce li facciamo amici in qualche modo, rimangono sempre lì e l'inconscio, loro ci muoveranno inconsapevolmente perché li abbiamo lì dentro e facciamo delle cose che non vorremmo fare, penseremo delle cose che non vorremmo pensare, siamo dominati. Lui dice: portali alla luce, allo scoperto, altrimenti ti porteranno dove vorranno loro e tu lo chiamerai destino. Il destino, ma che destino? Hai permesso all'inconscio di portarvi dove voleva lui. Dobbiamo ascoltare le nostre immagini interiori, portarle alla luce, questo ci permetterà di abbracciare i nostri nemici interiori, ma anche le nostre visioni belle, i nostri sogni, i nostri angeli interiori. Ecco, dobbiamo tutto il discorso dell'ombra, no? Io ho dedicato parecchio spazio all'ombra nel libretto sulle fiabe, ecco, lì è il bosco, no? È un archetipo l'ombra, l'archetipo del bosco, l'ombra interiore. Quarto comandamento: essere compassionevoli come il nostro creatore celeste. Siate perfetti, è il grande comandamento di Gesù, l'abbiamo visto anche stamattina, siate perfetti. Ma cosa vuol dire? Potremmo tradurlo anche con siate compassionevoli. Siate onniavvolgenti. Molto bello questo, eh? Siate onniavvolgenti, perché l'amore avvolge, avvolge tutto. Essere compassionevoli significa essere profetici. Il profeta, questa è una definizione che ho trovato da qualche parte, non mi ricordo più dove, che è bellissimo. Il profeta è colui che interferisce, soprattutto con l'ingiustizia, interferisce con l'ingiustizia e nel dolore. Questo è il profeta. Il profeta è colui che interferisce, e l'etimo di interferire è bellissimo. Interferire, ferirsi reciprocamente, cioè entrare dentro l'ingiustizia, entrare dentro il dolore ed essere disposti ad essere feriti. Il profeta fa questo. Essere compassionevoli come Dio. Maestro Eckhart dice: la compassione è il primo cerchio di irradiazione dell'agire di Dio. Quando Dio agisce, il primo cerchio, lui si manifesta come compassionevole. Il compassionevole è uno dei grandi nomi della tradizione islamica. Dio il grande, il compassionevole. Compassionevole, è bello. Infatti è il centro, il Dio come compassione è il centro del messaggio di Gesù, di Maometto, di Lao Tse. Un altro elemento importante, ed è un po' il contenuto che vorrei sottolineare nel tempo che ci rimane, è questa. E qui andiamo sul delicato, però penso che siamo ormai abbiamo le spalle larghe. La spiritualità del creato ci aiuta a smettere di cercare la divinità in alto. Approfondendo la spiritualità del creato, smettiamo di cercare Dio in cielo, lassù, cioè come qualcosa di eteronomo, qualcosa di teistico, entrare in questa spiritualità ci fa smettere in qualche modo di essere separati dalla divinità come qualcosa che sta là. Occorre dare inizio a una spiritualità panenteistica. Panenteistica. Per cui noi vediamo ogni cosa in Dio e Dio in tutte le cose. Attenti, non si sta dicendo che bisogna acquisire una visione panteistica. Panteismo significa che tutto è Dio. Qui si sta dicendo che Dio è in tutte le cose. Ho messo su Facebook qualche giorno fa, che ha raccolto molto, ma io credo più che altro per la brevità, ecco, perché quella gente ormai legge soltanto le cose brevi. Ha raccolto molti consensi, ecco, un bellissimo passaggio che non so se è l'incipit proprio del libro di Fox, comunque è un passaggio di Paramahansa Yogananda, questo grande personaggio della tradizione induista, indù, che dice: Dio dorme nei sassi, si sveglia nelle piante, si muove negli animali, inizia a rendersi conto di sé negli uomini. Questa grandiosa è questa cosa, bellissima. Dio dorme nei sassi, si sveglia nelle piante, si muove negli animali, inizia a rendersi conto di sé negli uomini. Questa frase che ho detto prima, vediamo ogni cosa in Dio e in Dio in tutte le cose, è di Matilde di Magdeburgo, una mistica della tradizione cattolica. E Anselmo d'Aosta, Sant'Anselmo d'Aosta, siamo nel 1078 quando scrive quest'opera, che è il Proslogion, c'è un passaggio di questa opera dove Anselmo dice: Dio non è in un luogo, in un tempo, ma tutte le cose sono in Lui e Lui è in tutte le cose. Capite la mistica? Siamo nel Medioevo, è impressionante. Questo è panenteismo. Vi leggo un passo che ho citato nel libro Dalla polvere, dalla cenere alla vita. È un passaggio di un monaco, anche questo cattolico, ma vissuto per una vita in India, lui si chiama Henri Lesseau, in un suo testo, Risveglio a sé, Risveglio a Dio, scrive: la divinità è quella profondità di me stesso che è al di fuori della durata, della contingenza. Il Dio vivente non è necessariamente colui che diciamo tu. Ogni tu rivolto a Dio è una menzogna, un errore, poiché Dio non è un tu come gli altri tu che conosciamo, che concepiamo. Dire tu a Dio è renderlo non vivente. Chi crede di conoscerlo si allontana da lui. Il Dio vivente non si incontra che nel fondo di sé, nel raccoglimento al fondo di sé, al fondo della propria vita, al fondo di ciò che per cui noi siamo viventi. Non bisogna cercare Gesù a Betlemme, a Nazareth, a Cafarna, sul Calvario, nemmeno l'uscita del sepolcro, una mattina di Pasqua, no, Dio non è lì. Bisogna cercarlo là dove è realmente il Dio vivente. Absconditus in sinu patri, e il seno del Padre è il fondo di me. Il fondo di me è il fondo di ogni cosa, di ogni cosa, di ogni cosa, ma non solo di questo nostro pianeta, ma di tutta la creazione, tutto ciò che esiste. Quindi è veramente questa energia, e questa energia che muove il sole e le altre stelle, è colui che sostenta l'essere di tutte le cose esistenti, quindi le fa andare verso un porto sicuro. Allora qualcuno mi diceva ieri: ma Dio è personale? Attenti a dire che Dio è persona, che Dio è personale, perché lo facciamo scadere in un individuo, in un tu, ma infinitamente oltre la persona, capite? E l'anima, come l'anima è per il corpo, questo è Dio per la creazione, per tutto ciò che esiste. Il panenteismo, il Dio in tutte le cose, è la forma migliore di pensare la realtà che noi chiamiamo Dio. Immanenza di Dio nelle cose e delle cose in Dio, ma anche trascendenza, perché superiore alla sua creazione. Capite? Dio è in tutte le cose, ma non si esaurisce in tutte le cose, perché lui è infinitamente oltre tutte le cose. Quindi totale immanenza, ma totale trascendenza. Questo concetto di Dio è nel Vangelo. Quando in Giovanni Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita. O quando dice: io vivo nel Padre e il Padre in me. Per chiudere questa parte mi veniva in mente Raymond Panikkar, anche lui prete cattolico, al contempo buddista e al contempo indù. Lui ha detto: come pensare Dio e la creazione? E fa questa proposta che secondo me è geniale, che l'ho già detta tante volte, me la ripeto perché è un'immagine grandiosa. Lui dice: provate a pensare alla danza. La danza come arte esiste, esiste la danza, ma la danza esiste soltanto nella misura in cui c'è un danzatore. Nel momento in cui non c'è più il danzatore si ferma, non c'è più la danza. Allora Dio sta alla creazione come la danza sta al danzatore. È bella, questa idea della danza, della creazione della danza. Quindi Dio sta, capite, pensare un Dio al di fuori in cielo che decide la creazione, che la forma dal di fuori così. No. Dio è dentro la creazione, è dentro, e la muove dal di dentro. Ma la creazione fa la sua strada, ha le sue leggi, ha la sua direzione, no? Ma lui la sostiene dal di dentro, non dal di fuori. E noi siamo parte di questa creazione, siamo parte di questa creazione. Quindi per questo che ha senso rivolgersi a un Dio in cielo, magari chiedendo qualcosa, impetrandolo, sperando che agisca, chiedendogli qualcosa. Io credo che dobbiamo crescere su questo. Noi siamo ancora molto infantili nella preghiera. La preghiera di domanda, la preghiera di invocazione, la preghiera di... Ma se noi siamo già dentro l'acqua, siamo già dentro questo fuoco, siamo già partecipi di tutto, cosa chiediamo? Capite? Quindi non il Dio fuori, non il Dio fuori. E io credo che sia molto importante questo. Con chi ce l'ha? Con un gatto, spero. Chiudo questa spiritualità del creato con delle regole che da Fox, prima ha dato 4 comandamenti, adesso delle regole. Cioè, la spiritualità del creato consta di alcune regole, ve ne lascio alcune. Primo, la regola della stravaganza, regola della stravaganza. Il creato, la natura, esce all'acquatrice. La natura dà via le cose, molte cose, in maniera stravagante. Pensate, l'energia solare che colpisce il nostro pianeta è solo 1/1000 della potenza che emette. Bello, regola della stravaganza, dare tutto senza pensare. Tra l'altro Gesù riprende quell'idea del seminatore, no? Che il contadino butta via il seme e sembra che vada molto, vada sprecato. L'amore c'ha l'acqua, l'amore c'ha l'acqua, l'amore dà. Allora la domanda potremmo farci questa: siamo in grado di spendere come fa l'universo di cui facciamo parte? Oppure manteniamo le nostre anime al chiuso e moriamo di asfissia senza esserci spesi, senza essere stati utili per qualcuno, senza mai esserci impegnati per niente? Cioè abbiamo scialacquato la nostra vita o siamo sempre stati attenti a misurare tutto? Cioè, se capite, noi facciamo parte di questa creazione, dobbiamo vivere come la creazione, capite? E questo è il punto. Seguiamo la regola, ecco, queste sono le regole dell'universo. Quanto misuriamo? Quanto misuriamo? La moltiplicazione dei pani, su questo è grandiosa. Ciò che viene donato viene moltiplicato, ciò che è trattenuto va perduto. Seconda regola, regola dell'interconnessione. Tutto nell'universo è interconnesso. La quantistica ce lo sta rivelando. Tutto è unito, tutto in connessione. C'è un detto, no? Molto bello. Tira un filo d'erba e si muoverà e disturberà una stella, no? Dice questo bellissimo, eh? Tira un filo d'erba e disturberà una stella. Nel senso che siamo tutti, tutto è connesso. Questa è una regola anche per noi. Siamo tutti connessi. Connessi con l'universo, con la creazione, con gli altri. Come vivere questa interconnessione? Penso, ecco, Fox dice che è la compassione la legge morale dell'interconnessione. Il dolore dell'altro è il mio dolore, la gioia dell'altro è la mia gioia. Probabilmente il mio dolore fa piangere una stella. Siamo tutti connessi. Cioè, capite, il bene che facciamo ha una ricaduta su tutti, ma il male che facciamo ha una ricaduta su tutti. E su tutto, non soltanto sugli umani, eh? Capite? Il bene che facciamo ha una ricaduta sull'universo. Il male che facciamo investe tutti. Non è mai un male privato. Non esiste il male privato, neanche il bene privato. E questo lo dicevo quando parlavo della preghiera. Che senso ha pregare? Se tu preghi, cioè se tu attingi alla luce che ti porti dentro, a questo fuoco, questo bene che a cui stai attingendo ha una ricaduta su tutti, capite? Ecco perché la mia preghiera non è soltanto la mia preghiera, è una preghiera che toccherà tutto l'universo, tutte le persone, quindi non è mai soltanto, la preghiera non potrà mai essere egoistica. Questa è la preghiera di intercessione, che ha a che fare con l'interconnessione. Quindi ogni volta che meditiamo stiamo attingendo al bene e questo bene sta sicuramente illuminando tutti. Noi, è un servizio che facciamo all'umanità intera. E più bene immettiamo nell'umanità, più sconfiggiamo la tenebra che si portano dentro, perché la luce dissipa le tenebre. Allora, qual è l'arma che possiamo usare contro il male del mondo? Attingendo al bene, l'unica cosa, l'unica cosa. Ha senso pregare per tutto il male che c'è nel mondo? In questo senso sì. Questo significa pregare, capite? Attingere al bene, riversare questo bene, la luce, su tutta l'umanità, e intanto il male viene dissipato. Regola dell'espansione, l'universo si sta espandendo, questa la fisica ce lo dice, tutto si sta espandendo e noi, se non ci espandiamo, ci contraiamo, non c'è via alternativa. Più c'è paura, più c'è contrazione. Le persone, le istituzioni bloccate dalla paura si oppongono all'universo quando tentano di costruire fossati più grandi, muri più alti. L'amore è per antonomasia espansione, l'amore è espansivo. Quindi se siamo universo noi, o seguiamo questa regola o ci contraiamo e soffriamo. Ma fino a quando possiamo espanderci? Fino al punto di rottura. Perché Gesù ci ha insegnato che soltanto quando si è rotto su quella croce ha dato promessa di risurrezione. L'amore o arriva al punto di rottura o non è amore. Ultima, la regola del vuoto. La fisica ci dice che l'universo è costituito di vuoto. Buchi neri, grembi vuoti, spazi deserti. Voi sapete che un atomo è praticamente uno spazio vuoto. Al centro si abbracciano protoni e neutroni e a molta distanza ci sono gli elettroni, in mezzo c'è il vuoto. Ogni cosa ama la solitudine. I nostri corpi sono per il 99% uno spazio vuoto, perché siamo fatti di atomi. Se l'universo è caratterizzato dal vuoto, allora che spazio diamo al vuoto nella nostra vita, visto che noi siamo parte di questo universo? Un misticismo sano si rallegra per tutti gli atti di abbandono, di svuotamento, con la presa di contatto con lo spazio interiore. Abbiamo bisogno di spazio, di vuoto per danzare la nostra danza che è la vita. Il vuoto è la nostra identità più profonda, perché soltanto un recipiente vuoto può accogliere ancora qualcosa. Quanto più vuoti siamo di noi stessi, più spazio libero ci sarà dentro di noi. Il vuoto di sé, l'oblio di sé, è in proporzione diretta con l'amore per gli altri. Gesù lo ha insegnato in maniera splendida questo. Anche il Buddha. I grandi mistici si sono svuotati tanto di se stessi che sono quasi trasparenti. Tutte le tradizioni possono essere riassunte in questa frase: devi svuotarti di tutto quello che non sei tu, perché lì farai finalmente esperienza del divino. Santa Caterina da Genova dice: dove non c'è più l'io, c'è Dio. Ma finché c'è l'io non ci può essere Dio. Capite il vuoto, la dimenticanza di sé, l'abbandono, la mollare la presa. Soltanto in questo deserto, in questo vuoto, in questo nulla, possiamo finalmente fare esperienza di Dio. Non è un caso che Yahweh abbia fatto vagare in un deserto per 40 anni, per una vita, il suo popolo, perché alla fine il popolo potesse sperimentare Dio per quello che realmente era, provvidenza e cura. Bene, allora, domani teniamo presente queste cose, visto che faremo un'esperienza così di silenzio, di contatto con la creazione, facciamo emergere questo percorso. Tenete conto che queste cose sono una proposta, cioè non... Io vi ho, adesso domani ricominceremo il nostro cammino su Matteo, però sappiate che c'è una riflessione da anni in questa linea. Poi ognuno può dire: no, guarda, a me non interessa, non la trovo confacente, non fa per me, va benissimo. Cioè, io vi ho proposto una possibilità di riflessione, c'è tutta una corrente teologica che sta andando in questa direzione, quindi... Si sta maturando qualcosa di importante, quindi penso che almeno conoscere, sapere che esiste questo, credo che sia importante. Allora, noi facciamo meditazione alle 18:45, dopo cena vi farei, per chi desidera, ecco qui, poi cerchiamo di capire un po' come collegare il tutto. Un documentario, qualche anno fa, non so se ormai sarà già 3 anni fa, penso, era uscito un documentario su un fotografo ancora vivente, Salgado, forse uno dei più grandi fotografi contemporanei, e lui è stato fatto il grande regista tedesco Wenders ha fatto un documentario su di lui, e viene fuori questo ritratto di un uomo veramente di altissima, altissima professionalità da una parte, un artista, ma anche di grande spiritualità. Quindi è un percorso un po' della sua vita, è un fotografo che si è fermato molto sulla creazione, anche sul creato, e quindi lasciarsi affascinare un po' dalle sue immagini, penso, dalle sue fotografie, penso che sia una bella preparazione anche a quello che vedremo domani, ed è conclusione di questo pomeriggio, ecco, un po' particolare. Quindi alle 9 possiamo trovarci, a 9 meno un quarto magari, possiamo trovarci qui per guardare.